Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. L'estate ormai è agli sgoccioli, caro Fazioli. Ci ha mai pensato a questa espressione?
Agli sgoccioli?
Agli sgoccioli.
Sgoccioli, è una bellissima parola.
È uno di quei modi di dire, secondo me, io li chiamerei per presbiti.
Modo di dire per presbiti?
Sì. Sì.
Lo vede il punto di domanda sopra la mia testa?
Sì, lo vedo. Nel senso che gli sgoccioli vanno guardati da lontano.
Sì.
Se li guardi da lontano sono chiari, ma se ti avvicini non riesci bene a metterli a fuoco, come se fossi presbite.
È chiaro, sì. Pagani a me può dirlo, non ci sente nessuno. Ha assunto delle sostanze stupefacenti?
Ci pensi un attimo.
Sì.
L'estate agli sgoccioli è una frase che usiamo e sentiamo spesso. E per tutti è chiaro che vuol dire che l'estate stia per finire.
Sì.
Però provi ad avvicinarsela al naso.
Vuole che sniffi gli sgoccioli. E come dovrei fare, di grazia?
È una metafora, Fazioli.
Ah, ecco.
Provi a guardarla da vicino, da dove arriva. Perché agli sgoccioli? Cosa sono questi sgoccioli?
Pagani, speravo che le vacanze le avessero fatto bene, ma vedo che è sempre lei attanagliato da dubbi amletici su faccende del tutto trascurabili.
Per favore non divaghi.
Ora, potrei sbagliarmi, ma secondo me l'espressione arriva dal mondo contadino?
L'ascolto.
Sono, sì, le ultime gocce di vino che rimangono sul fondo di una botte o di un fiasco. E quando il contenitore viene capovolto, il vino scende goccia a goccia.
Beh, sì, ci sta. Ma perché mi guarda così?
Non so perché, ma ho l'impressione che il mio chiarimento non le servisse davvero.
In effetti no, però mi piace ascoltarla quando spiega.
Pagani.
Dica.
La mia pazienza...
No, non lo dica.
È agli sgoccioli.
L'ha detto.
Incipit.
Incipit.
Sì,
non ero pronto.
Che bella sintonia.
Vero? Ha visto?
Accogliamo un amico di Un attimino, è già stato nostro ospite e volentieri torna a trovarci, Luca Crovi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Luca Crovi è romanziere, critico, specialista in letteratura poliziesca e di genere. Ormai chi ci ascolta lo conosce e oggi è qui nelle vesti di autore di un nuovo romanzo che uscirà proprio domani.
L'Aquila e i Lupi, pubblicato da SEM, è un romanzo storico ambientato nel primo secolo d.C. E per questa rubrica di solito l'autore ci legge l'incipit, ma abbiamo raggiunto Crovi in viaggio e non riesce a leggerlo, quindi dovrete accontentarvi della mia voce che legge l'incipit. Crovi, mi perdoni, lo leggerò io.
Ma certo, sei fortunato che lo leggi in italiano e non in latino.
Sì, volevo provare con il latino, ma per ora ci accontentiamo dell'italiano. Ascoltiamo. Il guerriero è nudo nella radura, seduto. Le sue armi sono a terra, accanto a lui, così come la pelle di lupo. Si intravedono il muso a punta e le zanne sporgenti. Il fuoco è acceso davanti all'uomo. I bagliori rivelano gli oscuri segni di guerra che ha sul corpo. Sta intonando un'incomprensibile litania. La voce è bassa, pare un gorgoglio d'acqua. Non distinguono nessuna delle parole che gli escono dalla bocca. Non hanno mai sentito pronunciare parole simili, né assistito a un rito come quello. Sanno che i marcomanni credono negli spiriti dei boschi e fanno riti propiziatori, ma i tre legionari non hanno mai incontrato i loro nemici. Per questo lo osservano in silenzio, lo studiano.
A me, devo dire, piace molto come inizia, sono già... intrigato, sono già preso da come proseguirà la storia. Le volevo chiedere, Crovi, intanto di quell'incomprensibile litania, perché già da qui capiamo che la voce narrante in questo caso non è dal punto di vista del guerriero, ma dal punto di vista di qualcun altro, dei legionari. Dove siamo? Quando siamo?
Siamo nel 168 a.C., siamo nelle foreste della zona della Germania vicino ad Aquileia, che all'epoca era uno dei porti romani più importanti, e siamo nel momento in cui i legionari devono tornare a combattere in Germania perché le tribù sono insorte. Tenete presente che quella zona era considerata una zona di limite, veniva definita il limes, ed era la zona oltre la quale da una parte non si allontanavano i romani e dall'altra non potevano entrare i barbari. In quel periodo i barbari cominciano a entrare e per la prima volta i marcomanni si rivoltano. Era successo solo 100 anni prima e praticamente per i 16 anni successivi le popolazioni tedesche terranno in scacco i romani. Tenete presente che molti dei soldati che vennero mandati a combattere non conoscevano il nemico. È il momento in cui i romani hanno dimenticato i loro riti legati alla lupa. Tenete presente che Roma è nata con il mito,
certo,
della lupa e di Romolo e Remo, e facevano dei riti che si chiamavano Lupercalio. Ma durante l'impero questi riti legati alla natura scompaiono, e quindi rivederli in qualche modo gestiti dai nemici per loro è qualcosa di pericoloso. L'idea era di raccontare come veramente si trovarono i romani in quel territorio, dove non entrarono come vincitori e non uscirono neanche totalmente come vincitori. Se dovessi farvi un esempio, la storia ha un'atmosfera molto vicina a Cuore di Tenebra di Conrad, nella versione Apocalypse Now, quella di Coppola, cioè dove ci sono i Marines che arrivano e si trovano nelle foreste del Vietnam. Qua ci sono i romani che si trovano nelle foreste della Germania. Per chi l'avesse visto almeno una volta, il periodo che racconto io è quello che è stato raccontato al cinema all'inizio della prima scena del Gladiatore. Solo che il Gladiatore inventa uno scontro aperto dentro a una foresta che tecnicamente non ci fu mai. Gli scontri diretti con anche armi da guerra importanti, che sono balestre, catapulte o cose di questo genere, avvengono molto più avanti.
E non potevano neanche venire nella foresta, ma quelle sono quelle licenze hollywoodiane che alla fine perdoniamo perché ci piace vedere poi lo spettacolo sul grande schermo.
C'è un motivo per cui Scott l'ha fatto, gli regalarono la foresta per bruciarla. Quella foresta doveva essere abbattuta, e quindi lui costruì una scena con tanto fuoco per quel motivo lì. A un certo punto Russell Crowe dice: al mio comando scatenate l'inferno, sì. Ma nella versione originale dice: al mio comando scatenate i cani. E lui ha un cane con sé. Tenete presente che durante quel conflitto i romani giravano nelle foreste con i cani molossi per cacciare i nemici, e i nemici invece erano quelli che avevano i lupi come animale che stava vicino a loro.
L'Aquila e i lupi esce domani per Sam, ne abbiamo sentito l'incipit e anche qualche cosa in più dal suo autore Luca Crovi. Grazie Crovi, a risentirci a presto.
Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi.
Sima di Kanda Paye. Oh yeah. La sua voce si abbassa a ogni stagione, Fazzioli, finirà per scomparire.
Oh yeah.
Torni su, la prego. Di che parliamo oggi nella nostra rubrica dedicata ai testi dei cantautori?
E settembre, caro Pagani, è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età. E dopo l'estate porta il dono usato della perplessità.
Bello. Di chi sono queste parole?
Francesco Guccini.
In effetti Guccini è stato tra i cantautori più attenti alle parole. È bello ricordarlo anche qui a un attimino, visto che ci ha lasciati poco più di un mese fa. Che canzone stava citando, Fazzioli?
Questa era la canzone dei 12 mesi, ma il mese di settembre compare anche in un'altra grande canzone di Guccini, e cioè in Eschimo.
Eschimo, basta una parola per far riaffiorare un'epoca. Pensare che negli anni 70 il cappotto era un simbolo di rivolta e di contestazione.
E l'album è del 1978, infatti, Amerigo. Ascoltiamo l'inizio di Eschimo.
Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così. L'estate finiva più nature. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità, la paghi tutta e a prezzi di inflazione quella che chiama la maturità. Ma tu non sei cambiata di molto, anche se adesso è al vento quello che io per vederlo ci ho impiegato tanto.
Francesco Guccini, Eschimo. L'estate finiva più nature 20 anni o giù di lì. Ed era il 78. Oggi l'estate non finisce più, Fazzioli.
Questo periodo sospeso che stiamo vivendo è ancora estate e non lo è più. È lì in mezzo. Per Guccini è l'occasione di ascoltare i ricordi, di trarre un bilancio. E la canzone è molto letteraria. Sono quasi tutti endecasillabi a maiore, cioè con l'accento principale sulla sesta sillaba. e sono tronchi e piani in alternanza, ma con numerose eccezioni.
Io adoro queste sue lezioni di metrica, questa regolarità letteraria. Tra l'altro mi fa pensare che Guccini scrivesse i testi prima delle musiche.
Eh sì, in questo caso è così, spesso è così, nella maggior parte dei casi. E qui, fra l'altro, Guccini ricorda un amore e contrappone l'eschimo che indossava lui al paletò di lei.
Ah, paletò, che sì. Forma curiosa. E in generale paletò, quanto è più Cesare Pavese rispetto a cappotto, quanto profuma di nebbia invernale. Se la ricorda la nebbia quando esisteva ancora?
La nebbia, basta poco a farla diventare poetico, Pagani. L'origine la si trova nel francese paletò, in italiano con l'accento grave paletò, sì. E qualche volta in forma ancora più popolare, oggi un po' desueta, paletò, come appunto dice Guccini.
Si tratta di un testo, come diceva lei, molto curato, molto letterario.
Sì, usa molte figure retoriche come l'iperbole, il chiasmo. I versi, per esempio, potrai capire i miei 20 anni allora, i quasi 100 adesso capirai, con capire capirai all'inizio e alla fine. E a chi non succede di sentirsi addosso 100 anni all'inizio di settembre?
E mica solo a settembre, a chi lo dice Fazzioli? Significativo anche la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiamano la maturità. Il riferimento all'inflazione fa tanto anni 70.
Eh sì, anche se il pensiero è antico, mi ricorda una frase di Madame de Lafayette: il en coûte très cher pour devenir raisonnable, il en coûte la jeunesse, per diventare ragionevoli il prezzo è molto caro, ed è la giovinezza.
Siamo riusciti a mettere insieme Guccini e Madame de Lafayette, quando visse nel 1600.
1600, sì.
Il cantautore del Novecento e la dama del Seicento.
Sì.
Sa che tutto questo è molto faziolesco, se mi permette l'espressione.
Gliela concedo, sì. E faziolescamente, facendomi del male, vedo qui sulla scaletta che ha avuto un altro dei suoi tormentosi patemi linguistici notturni.
Microepifanie, l'angolo del fastidio.
Cos'è questa novità, Pagani? Adesso si mette a mescolare le rubriche?
Ha ragione, Fazzioli, mi scusi, però questo è un caso eccezionale.
Ah, non mi dica.
Il fatto è che stanotte ho avuto una microepifania linguistica, sì, che però mi ha subito scatenato anche il fastidio.
Ecco, microepifania più fastidio, infatti la vedo sconvolto. Di che si tratta?
Mi sono reso conto di due anglismi del mondo dei videogiochi, che come lei sa è un mondo che frequento con una certa passione.
È un contesto colmo di anglismi, non l'avrà scoperto oggi?
No, non mi fraintenda. È vero che quello è un contesto pieno di termini inglesi che ormai usiamo con naturalezza, perché in italiano non ci sono semplicemente alternative.
L'italiano non è stato capace di creare termini originali, non è stato abbastanza reattivo.
Purtroppo ha ragione.
Qual è dunque la microepifania di questa notte?
Ho fatto l'errore di tradurre letteralmente un termine usatissimo nei videogiochi.
E di che termine si tratta?
Joystick.
Joystick.
Termine famosissimo che indica la manopola con cui si interagisce con il gioco. Beh, mi è salita una tristezza, ma una tristezza.
Si calmi, Pagani, si calmi. Sono qui io. Perché questa ondata di tristezza?
La traduzione letterale, Fazzioli, ci pensi un attimo.
Joystick, bastone della gioia, bastone della gioia. Sì, comincio a capire la sua tristezza.
Ma si rende conto, bastone della gioia. Al di là del becero doppio senso a sfondo sessuale, sul quale ovviamente glissiamo. Cos'è sta roba?
Glissavo.
Non lo faccia mai più.
No.
Comunque, le pare che in italiano non siamo riusciti a trovare alternative a una parola così cretina, il bastone della gioia. Io non credo che riuscirò più a giocare con un joystick in vita mia.
La capisco, Pagani, però non si disperi. Se il bastone della gioia le risulta intollerabile, può sempre passare a un tampone della gioia, a un joypad.
Ah, vile, tu uccidi un uomo morto. Fazzoni, non la facevo così crudele.
E con il festoso tampone della gioia siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.